da 10 anni, intitolato Villaggi e Mondo, si scrive così: se si potesse ridurre la popolazione del mondo intero in un villaggio di 100 persone, tale villaggio sarebbe composto in questo modo: 57 asiatici, 21 europei, 14 nordamericani, 8 africani, 52 sarebbero donne, 48 uomini, 70 sarebbero non bianchi, 30 sarebbero bianchi, 70 sarebbero non cristiani, 30 sarebbero cristiani. 6 persone, tutte statunitensi, possiederebbero il 59% della ricchezza del mondo intero. 20 persone nordamericane e europee consumerebbero l'80% delle risorse. 80 vivrebbero in case senza abitabilità, 70 sarebbero analfabete, 50 soffrirebbero di malnutrizione. Considerate che, se vi siete svegliati questa mattina con più salute che malattia, siete più fortunati del milione di persone che non vedranno la prossima settimana. Se non avete mai provato il pericolo di una battaglia, la solitudine dell'imprigionamento, l'agonia della tortura, i morsi della fame, siete più avanti di 500 milioni di abitanti di questo mondo. Se potete andare in chiesa senza la paura di essere minacciati, arrestati, torturati o uccisi, siete più fortunati di 3 miliardi di persone di questo mondo. Se avete cibo nel frigorifero, vestito addosso, un tetto sopra la testa e un posto per dormire, siete più ricchi del 75% degli abitanti del mondo. Se avete soldi in banca, nel vostro portafoglio e degli spiccioli da qualche parte in una ciotola, siete fra l'8% delle persone più benestanti al mondo. Non so se i dati dopo 10 anni reggano ancora, però sappiamo che almeno in molte zone del mondo la forbice tra ricchi e poveri si è sviluppata ancora. Però questo volantino, che appunto ha 10 anni, però non ne ho trovati altri più recenti, ci permette di introdurci alla parabola di questa sera dicendo che non è una storiella del passato. Al nostro Epulone potremmo facilmente sostituire nomi apprezzabili come Bill Gates, ad esempio, o tanti altri, no? O nomi meno apprezzabili come il capo della famiglia dei Casalesi, che ha comunque un bel patrimonio, no? A quelli dei poveri Lazzaro, molta gente che conosciamo. Sta di fatto che la disuguaglianza che tocca le società è stata molto grande e continua ad essere molto grande. Qualche libro ha parlato della società dei due terzi, cioè due terzi anche in Occidente, due terzi di povertà e un terzo. Qualcuno parla ormai di 20 e 80. Poi, ecco, questo ci dice allora che può essere interessante fermarsi sul punto di vista di Dio su questa dialettica. La parabola che leggeremo oggi, che è una sorta di specchio che si ribalta tra il prima e il dopo, è uno specchio che si deforma, ribalta la logica, ci aiuta a penetrare un pochino senza manicheismi, perché non è che tutti i ricchi sono cattivi, tutti i poveri sono buoni, questa è un'assurdità, senza manicheismi, però ad accostare, secondo la logica di Dio, un po' questo problema di una disuguaglianza che spesso noi vediamo e che non è stata risolta dalle ideologie, perché l'ideologia comunista, ad esempio, che aveva questo criterio, Pol Pot ne era il più grande annunciatore, no? Dell'ideologia dell'uguaglianza, al punto che abbiamo sentito raccontare da un padre del PIME proprio settimana scorsa, che voleva sradicare la proprietà privata anche dal cervello, non solo dalla... Per questo mandavano, ha evacuato tutte le città, quindi quella non ha risolto nulla di fatto, se non ha creato delle stragi. E allora come si fa? Bene, ascoltiamo questo Vangelo.
Ora c'era un uomo ricco e vestiva porpora e bisso, facendo festa ogni giorno splendidamente. Ora un povero di nome Lazzaro era gettato davanti alla sua porta, piagato e desideroso di saziarsi di ciò che cadeva dalla tavola del ricco. Ma anche i cani, venendo, leccavano le sue piante. Ora avvenne che il povero morì e fu portato via dagli angeli nel seno di Abramo. Ora morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ade, levati i suoi occhi, essendo nelle prove, vede Abramo da lontano e Lazzaro nel suo seno. E costui, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me. E invia Lazzaro perché immerga la punta del suo dito nell'acqua e rinfreschi la mia lingua, perché sono divorato da questa fiamma». Ora Abramo disse: «Figlio, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni nella tua vita e Lazzaro similmente i mali, ma ora qui lui è consolato, tu invece travagliato. E inoltre tra noi e voi è fissato un grande abisso, così che quanti vogliono passare da qui a voi non possono, e neppure traversare da lì a noi». Ora disse: «Ti domando allora, padre, che lo invii alla casa di mio padre, poiché ho 5 fratelli, così che testimoni a loro, perché anch'essi non vengano in questo luogo di prova». Ora dice Abramo: «Hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli». Ma quegli disse: «No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti può andare da loro, si convertiranno». Ora gli disse: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno dai morti può risorgere, crederanno». Leggiamo i primi 3 versetti. Ora c'era un uomo ricco che vestiva porpora e bisso, facendo festa ogni giorno splendidamente. Ora un povero di nome Lazzaro era gettato davanti alla sua porta piagato e desideroso di saziarsi di ciò che cadeva dalla tavola del ricco. Ma anche i cani, venendo, leccavano le sue piaghe.
Bene, il brano si apre semplicemente con una scena, potremmo dire con una foto d'insieme, con una presentazione dei personaggi. Ma già nella presentazione dei personaggi possiamo cogliere il tessuto, la tessitura del brano, la trama che poi si metterà in movimento durante la narrazione della scena successiva. Ecco, vediamo, all'interno di questi personaggi viene descritto un uomo che non viene, vi accorgete, identificato con un nome. Qui si usa Epulone normalmente, ma Epulone vuol dire ricco, quindi è un ricco ricco, non c'ha un nome. Anzi, una delle caratteristiche principali di quest'uomo è che non ha un nome. Dopo tenteremo di capire perché. Non ha un nome, è semplicemente ricco, si veste di porpora e bisso, che sono i vestiti principeschi, i vestiti regali del tempo. Fa feste ogni giorno splendidamente. Dall'altra parte un altro personaggio, invece, si dice che è un povero, Tocoi, un pitocco, la traduzione sarebbe il nome, è Lazzaro, significa Dio aiuta. Lazzaro significa Dio aiuta. Già interessante questo, no? Però ci accorgiamo, quindi è identificato con un nome, è identificato con un nome particolare. È uno che viene aiutato da Dio. Sembra impossibile non accorgersi di quest'uomo che sta sotto e mangia le briciole, dopo ci spiegherà Don Marco queste briciole cosa sono, addirittura i cani lo leccano, cioè quindi è uno che è una presenza, è qualche cosa. E invece il primo elemento che caratterizza questo ricco è che non si accorge del povero. Il povero è invisibile ai suoi occhi. Il povero non è guardabile, scompare davanti ai suoi occhi. E questo evoca immediatamente in noi un'altra parabola che Gesù ci ha già raccontato al capitolo 10 di Luca, vi ricordate, nella parte finale del capitolo 10. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. È un altro uomo, anche lì raccontato come uomo molto fisico, un corpo ferito per terra. Cosa fanno? Il levita che gli passa a fianco passò, lo vide e andò oltre. insomma, di vedere che passa sopra le cose. Anche un sacerdote passa e andò oltre. Vi ricordate invece che cosa fece il samaritano? Invece un samaritano che era in viaggio, siamo al capitolo 10, versetto 33, passandogli accanto vide, lo vede. Il povero è invisibile, o lo sguardo che si appoggia su di lui è uno sguardo che fugge subito. Il primo elemento di chi vedere, provare compassione, vi ricordate, splagnistemi, questo verbo delle viscere di amore che si ha, provò compassione, si fece vicino, farsi vicino, fasciare le ferite, versando olio, lo caricò sulla cavalcatura, lo portò e si prese cura di lui. Sette verbi, dicevamo, commentando i verbi dell'amore di Dio. I sette verbi che ci raccontano l'amore che in Cristo si è espresso per l'uomo ferito. Ecco qua l'antitesi. Il ricco non vede, non prova compassione, non si fa vicino. Vi accorgerete che in questo brano il tema della distanza congelata tra il ricco e il povero diventa la distanza congelata tra l'inferno e il paradiso. C'è già l'inferno e il paradiso, c'è già questa separazione che solo si ribalta come in uno specchio nella vita eterna. C'è già una distanza che si pone al punto che i cani vedono meglio di questo ricco senza nome. I cani perlomeno leccano le ferite, fanno qualcosa, no? I cani, qualcuno ha detto, i cani venivano chiamati pagani, addirittura i pagani si fanno, no? Però questa è una lettura. Seconda e ultima cosa di questo primo brano. Se il ricco è innanzitutto uno che non vede, quindi il povero diventa invisibile, cioè io do per scontato che quasi le cose stanno andando bene, anzi c'è festa, c'è gioia, eccetera, semplicemente l'altro è lì, è distante, non lo vedo. Però c'è una cosa anche dentro questo ricco che non c'è in Lazzaro. Vedete, Lazzaro ha un nome, lo dicevamo, Dio aiuto. Il ricco non ha un nome. Lazzaro ha un corpo, anche se piagato. Il ricco ha solo un vestito, anche se regale. Lazzaro ha dei desideri, ha fame, ha delle relazioni, addirittura coi cani, desidera qualcosa. Il ricco non sembra posto in relazione se non coi suoi festini. Il ricco non sembra esprimere desideri né relazioni. Senza dirlo, ecco, senza voler essere manichei, questo è importante, non è tutti ricchi, eccetera, tutti poveri, ci mancherebbe. Però che cosa ci vuole segnalare? Qual è il rischio che questo brano ci vuole segnalare nei confronti della ricchezza? C'è una ricchezza che, oltre a non vedere, può non permettere all'uomo di avere un'identità umana. C'è una ricchezza che può disumanizzare l'uomo, renderlo incapace di costruire relazione, renderlo incapace di costruirsi un'identità. C'è quindi una ricchezza che fa dell'uomo un guscio esteriore privo di identità interiore, un guscio colmo della sua ricchezza, ma se gli guardi dentro non c'è un corpo, non c'è un'umanità che entra in relazione.
Vorrei entrare in polemica con Don Augusto, facendo il gioco delle parti, dicendo appunto, incarnando per un attimo la concezione ebraica. Ma che cos'è questo discorso qua? Cioè, è chiaro che chi ha dei beni e delle ricchezze è benedetto da Dio, altrimenti non sarebbe possibile. Quindi i miei beni sono legittimi. E io appunto devoto, posso dire che il segno dell'approvazione di Dio è la mia condizione. Dunque appunto nella visione, nella concezione ebraica è una sorta di conferma divina. E la seconda cosa è che chi è povero, chi è messo male, lo si deve sapere bene, è colpevole della sua condizione. E quindi la compassione è assolutamente fuori luogo. Ecco, per un attimo ho voluto fare questa scenetta per dire che cosa? Per dire che In realtà quello che dice Gesù, quello che Gesù tenta di scardinare, è una costruzione, è una visione molto forte nel pensiero, nella visione, nella teologia dell'antico Israele. Chi sta bene è benedetto da Dio. Tant'è vero, famosi esempi illustri che abbiamo già citato più volte, cosa dicono gli amici di Giobbe a Giobbe? Pentiti, perché tutto quello che ti cade, la tua disgrazia, è perché sicuramente hai peccato e Dio ti punisce. E Giobbe, che si ribella, dice: ma io non ho fatto proprio un bel niente. Dunque, ecco, la prima cosa forte che dobbiamo cogliere, le cose che ci diceva Don Augusto, beh, è chiaro che le sentiamo, sono secondo una nostra visione, una nostra sensibilità, ma scardinare invece un'altra visione per Gesù è davvero dura. E quindi ecco un primo elemento che dobbiamo cogliere. Un secondo elemento più descrittivo è appunto quest'uomo si accontenterebbe veramente delle briciole, di quello che cadeva dalla tavola di quest'uomo. Cosa cadeva? Voi sapete che appunto il modo con cui si prendeva il cibo era appunto direttamente con le mani, senza posate. Ancora oggi in tante culture, chi di voi magari è stato in un bel villaggio africano, ti fanno mangiare così tutti lì dentro, no? E poi ci si pulisce le mani, non con delle bacinelle che viene appunto con la salvietta, ma con appunto dei pezzi di pane, di mollica, che poi vengono buttati. Almeno quello, fammelo mangiare. Capite cosa desiderava quest'uomo? Almeno quello con cui ti sei pulito le mani. Sarebbe bello domandarci che cosa cade dalle nostre mense, non in senso fisico ma in senso metaforico. Tutto il superfluo di cui noi evidentemente non ce ne facciamo niente. E poi tutte le volte che c'è qualche campagna di questo genere, appunto una tazzina del caffè che tu rinunci potrebbe servire, a cui tu rinunci potrebbe servire per... è vero, al di là degli spot pubblicità progresso, davvero credo che una seria riflessione sullo stile di vita, non è che stasera ce ne andiamo a casa tutti sentendoci in colpa e facendoci venire il mal di pancia, però credo che davvero nella nostra, in quello che è la nostra misura della vita quotidiana, dell'uso, della gestione dei beni, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Ecco. E l'ultima cosa è, anch'io mi interrogavo molto su, ma come fa a non vedere? E allora dico almeno queste tre cose. Questo ricco non vede appunto perché forse un pochettino nell'antica cultura ebraica ci siamo dentro anche noi, insomma se l'è voluta, eh? Non lo vedo perché giustifico, perché spiego a me stesso la sua condizione dicendo che in fondo avrà fatto anche lui i suoi begli sbagli, se è messo male, eh? Una prima motivazione è questa, quindi non lo vedo in quanto povero, lo vedo colpevole delle sue scelte sbagliate, l'ho già giudicato. Oppure quello non è un povero, è un delinquente travestito che è venuto qui e chissà che cosa farà, eh? State attenti perché un sacco di delinquenti sono in giro, no? Per cui abbiamo già trasformato il povero in un delinquente, ce l'hanno insegnato, sono anni che ci dicono che i poveri, che quelli che non sanno come campare, che devono fuggire, sono dei delinquenti, non crediamoci. Oppure non lo vedo perché, sì lo vedo, per carità è povero, però non è un povero di cui mi devo occupare io, ci sono i servizi sociali. Ci sono gli addetti ai lavori, ci sono quelli che lo fanno di mestiere, quindi no, lo vedo ma non lo vedo, ci sarà ben qualcun altro che se ne occupa. Ecco, c'è un'invisibilità di cui ci ha parlato Don Augusto che noi sappiamo sempre riempire di molti contenuti e significati che di solito ci autogiustificano. Ora avvenne che il povero morì e fu portato via dagli angeli nel seno di Abramo. Ora morì anche il ricco e fu sepolto, e nell'Ade, levati i suoi occhi, essendo nelle prove, vede Abramo da lontano e Lazzaro nel suo seno. E costui, gridando, disse: padre Abramo, abbi pietà di me e invia Lazzaro perché immerga la punta del suo dito nell'acqua e rinfreschi la mia lingua perché sono divorato da questa fiamma. Ora Abramo disse: figlio, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni nella tua vita e Lazzaro similmente i mali, ma ora qui lui è consolato, tu invece travagliato. E inoltre, tra noi e voi è fissato un grande abisso, così che quanti vogliono passare da qui a voi non possono, e neppure attraversare da lì a noi.
Ecco, vi accorgete che appena la scena si mette in movimento, da una fotografia diventa una narrazione, un filmato, subito avviene questa logica degli specchi ribaltati, no? Siamo in un'altra realtà, c'è uno specchio che si ribalta, lo sguardo in fondo che si concentra, no, al termine della vita, alla morte, non è tanto la concentrazione sulla fine, quanto sul fine. Perché si parla del momento della morte? Non si sta parlando della fine per spaventare, si sta parlando del fine della vita, cioè il poter guardare alla morte, a dopo la morte, permette di ragionare sul senso della vita, sul senso di quello che sta avvenendo. Questo gioco degli specchi ha la logica di riflettere sul senso delle cose. E che cosa sta avvenendo? Appunto, in fondo Lazzaro, si dice, non resta preda della morte, no? Ma è portato dai servi di Dio nel seno di Abramo, ok? Non si dice che di Lazzaro che abbia fatto del bene. L'unica cosa che si dice, no, di questo Lazzaro è che era desideroso di saziarsi, e questa sazietà gli viene donata. Non dice che abbia fatto del bene, ma ha cercato questa sazietà e gli è stata donata. Interessante questo aspetto. Era uno che attendeva qualcosa, che aveva bisogno di qualcosa, e questa qualcosa di cui aveva bisogno gli viene riconosciuto. Dall'altro lato muore anche il ricco, ce ne siamo accorti, no? Che appunto prima, vi accorgete, anche sempre interessante, molte piccole sottolineature, prima guardava sempre dall'alto in basso, adesso guarda dal basso in alto, anche questo, no? Interessante questa posizione, no? Quest'uomo che adesso deve guardare in basso, perché si trova in questa situazione? In fondo non si dice di lui di aver odiato qualcuno, di aver fatto cattive azioni, no? Però non si è accorto di che tutto ciò che gli era stato donato doveva condividerlo con questo fratello. Sostanzialmente noi possiamo trarre dalla scena precedente solo questa indicazione. E allora vedete, è questo primo aspetto, no? Cioè questa sottolineatura, questo ribaltamento di specchi che ci invita a cogliere il senso, è in fondo più che un mandarci nell'aldilà immediatamente, è un farci valutare l'aldiquà alla luce dell'aldilà. Non so se riesco a spiegarlo. Un farci valutare il presente non solo alla luce del presente, ma alla luce del futuro. E a dire: ma se tu guardassi le cose come le guarda Dio, come guarderesti il presente? Sei proprio sicuro che lo guarderesti nello stesso modo in cui lo stai guardando? Non solo, ma vedete, ci dice un'altra cosa importante questo passaggio. C'è un istante in cui la nostra libertà, che prima era un fiume che stava scorrendo, a un certo punto si congela, e questa libertà viene ghiacciata, potremmo dire. Mi spiego meglio. Questo ricco, vi dicevo, aveva preso la distanza da Lazzaro, no? Adesso, vedete, viene fissata questa distanza tra lui e Lazzaro, in modo ribaltato. Dice, e inoltre al versetto 26, tra noi e voi è fissato un grande abisso, così che quanti vogliono passare da qui a voi non possono, e neppure traversarlo da lì a noi. Alla fine, se potessimo dire in una parola cos'è l'inferno, l'inferno è il fissarsi di una distanza scelta dalla libertà dell'uomo. Abbiamo un grande teologo che che dice, grazie a Dio, von Balthasar, che dice l'inferno c'è di sicuro, perché è un dogma di fede, però non sappiamo se è abitato da qualcuno. Solo rivelazioni private ci danno questa sottolineatura. Noi sappiamo che il paradiso è abitato da qualcuno, perché ci sono i santi, e questo lo sappiamo dalla nostra fede. La nostra fede non ci dice che però all'inferno c'è certamente qualcuno. E lui, con tutta una riflessione che fa, dice una cosa che tutti noi spereremmo in sé, no? Ecco, ma che cos'è questo inferno? Chi sceglie l'inferno? Voi ci pensate a Dio che viene a dirti io ti mando all'inferno? È pensabile? Vi accorgete come lo chiama? Figlio, Abramo lo chiama. Padre. È pensabile che un padre ti mandi all'inferno? Non è pensabile. Devo proprio sceglierlo io con una determinazione incredibile di andare all'inferno. È la mia scelta che viene a un certo punto solidificata, che viene accettata. Sembra dirci questo testo che Dio scelga malgrado se stesso, cioè di questa condizione, no? Però a un certo punto avviene questo ribaltamento. Vedete, ecco, il rischio anche qui, non voglio perdermi, però vedete anche qui è di ritenere che tutto sia sempre rimandabile, no? E invece a un certo punto le scelte della vita non sono più rimandabili, le determinazioni della libertà si solidificano e la morte sarà il solidificarsi delle nostre scelte, sembra dirci questo testo. In più il ricco comincia a vedere, a questo punto comincia a vedere, e dentro questa relazione che c'è ancora, perché è strano, pensate, no? Anche qui all'inferno parla con Abramo, ma allora c'è una relazione, si chiamano padre e figlio. Voi sapete, si parla nel Vangelo, si parla pochissimo di questi temi, come sarà, no? E questa è una delle poche descrizioni. Qui si parlano e si dicono padre Abramo, figlio mio, cioè, no? Sono da due parti, sono distanti, ma sono in comunicazione. Singolare. Non solo, ma vedete qui quest'uomo comincia a vedere, ed è l'ultima cosa tra le diverse forse che sono segnate, ma dopo sono troppe, cioè l'ultima cosa che uno coglie, vedete, ha un attacco questo ricco diciamo di creatività, no? Ecco, vuole mutare la situazione e vorrà mutarla con i fratelli, però dico un'altra cosa, cioè la lasciamo per dopo. Questo ricco, no, per la prima volta si trova anche lui nella parte dell'essere bisognoso, per la prima volta comincia a vedere e per la prima volta comincia ad essere bisognoso di qualcosa, cioè c'è in lui il ritrovamento di questi elementi che non aveva colto nella sua vita. Cioè, che cosa allora non gli aveva permesso di essere salvato? Non solo il non vedere, non solo non avere un'identità, ma anche non avere mai sperimentato il senso dell'avere bisogno di salvezza, dell'avere bisogno di qualcuno che ti salvasse, di qualcuno che ti desse una mano. Il vero dramma non è, se vogliamo metterla così, non riuscire ad amare, ma il primo dramma è non riuscire a percepire il bisogno che abbiamo di essere amati, il bisogno che abbiamo di essere salvati. Vi ricordate, cito Giovanni 13, quando Pietro, anche lì una scenetta particolare, Gesù sta andando a lavare i piedi, che va da Pietro, e gli dice Pietro, ma tu non mi laverai mai i piedi? E Gesù dice una cosa tremenda: ma se io non ti lavo i piedi, tu non avrai parte con me, cioè non entrerai con me nel regno. Cioè, se tu non ti lasci amare, se tu non ti lasci servire, se tu non ti lasci salvare, non avrai parte con me. È questo che ha escluso in fondo il ricco: l'incoscienza di avere bisogno di essere salvato, di essere amato, di essere abbracciato dall'amore di questo Padre.
Mi fermo anch'io solo su un aspetto, proprio tentando un po' di attualizzare. È vero che questa parabola, ci ha già detto Don Augusto, in realtà non ha come tema il descriverci, il raccontarci l'aldilà, però evidentemente queste immagini lo evocano. E soprattutto, ci dicono un po' i commentatori, anche il linguaggio, il seno di Abramo, questi modi di dire si collegano proprio a una descrizione tipica, no? Dell'ebraismo, dell'Antico Testamento. Però sicuramente anche in questo probabilmente c'è un messaggio. E io allora riprendo solo una cosa, questo tema appunto dell'arsura. Voi sapete che appunto la descrizione dell'inferno ha sempre un po' di mezzo le fiamme, ma non appunto, lo dico così un po' simpaticamente per abbrustolire qualcuno. L'arsura qua in questo testo mi sembra molto più bella e molto più forte. L'arsura che dice la sete, non il bruciare. Il bruciare dalla sete. È importante questa cosa, appunto. Di che sete si tratta? Quando nei testi biblici, dico nel Nuovo Testamento, c'è il tema dell'acqua e il tema della sete, appunto, uno per tutti, quel racconto sempre bellissimo della Samaritana, questa donna che va al pozzo. Qui quest'uomo mendica un dito d'acqua, che mi possano intingere un po' di acqua. Sete di che? Arsura di cosa? Cos'è inferno? Augusto ci citava Hunsworth von Balthasar, appunto l'inferno c'è ma è vuoto. Sartre diceva l'inferno sono gli altri, è un inferno stare con gli altri, la relazione diventa. Io credo che invece, appunto, se interpretiamo nel modo giusto anche questo testo, senza fargli dire quello che non dice, ecco, questa arsura dice davvero che cos'è una situazione di inferno. È proprio la sete di questa acqua che solo in Dio troviamo e che nelle relazioni tra noi forse un po' si anticipa. Questa donna, tanto per usare un termine di riferimento, la donna samaritana, appunto, che va ad attingere al pozzo, che ha avuto 5 mariti, che ha la sua vicenda affettiva, una vicenda aperta, che cosa dice? La sete fondamentalmente di amore. Perché questa distanza da Dio di cui ci ha detto prima Don Augusto è esattamente questo: se Dio è amore e io mi taglio fuori da Dio, mi taglio fuori da ogni possibile amore e brucio dell'unico desiderio di cui io veramente ho bisogno di essere ricolmato, la sete d'amore. Ma questo da me stesso, anche con tutto il bisso e con tutti i banchetti, non mi riempirà mai. C'è un vuoto che solo l'amore, che solo Dio possono colmare. Dio e le relazioni umane che in Dio appunto trovano il loro significato. Ecco, allora l'inferno è probabilmente proprio questo. Per quello ogni tanto lo sperimentiamo già da ora, quando non siamo dentro a relazioni così di amore, o quando qualcuno ci taglia fuori, bruciamo, ardiamo di questo desiderio, appunto, perché siamo fatti per questo. Ora disse: ti domando allora, padre, che lo invii alla casa di mio padre, poiché ho 5 fratelli, così che testimoni a loro perché anch'essi non vengano in questo luogo di prova. Ora disse Abramo: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ma quegli disse: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti può andare da loro, si convertiranno. Ora gli disse: se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno dai morti può risorgere, crederanno.
Neanche se uno dai morti può risorgere, crederanno. C'è una certa sottile ironia forse anche in questo, no? Sapendo che Luca ci scrive dopo la risurrezione di Cristo dai morti, no? Ecco, davanti al popolo ebraico che non si era convertito all'annuncio di questa risurrezione, quindi si era chiuso in se stesso, nella ricchezza della sua legge, potremmo dire, nella ricchezza, no, delle sue logiche. Ecco, ed è interessante però che questa chiusura, anche davanti ad uno che risorge dai morti, no? Cioè, ci può essere una chiusura, nasce, la vediamo bene già da subito, no? Perché anche mentre è morto, mentre sembra avere ancora da solo un colpo di genio, no? Ti domando allora di inviare Lazzaro a casa di mio padre e dare, no? Cioè, ancora una volta questo ricco, in una situazione in cui si trova all'inferno, in cui si trova comunque in questa situazione, crede di riuscire con un colpo di genio ad avere in mano la vita, a risolvere la vita, e non si accorge che probabilmente Abramo ci tiene anche lui a suo padre e ai suoi fratelli, che probabilmente Dio ci tiene anche lui a sua... No, ancora lui deve risolvere la situazione anche per i fratelli. No. Ecco, è la prima cosa di questo tipo, cioè ancora una volta la vita me la risolvo io non c'ho bisogno di nessuno che mi aiuti, non ho bisogno di uno che mi salvi, non ho bisogno, io devo risolvere, adesso devo risolvere anche per i miei fratelli. Ce l'ho io in mano, no? Anche in questo punto non è ancora guarito, chissà, forse se un giorno guarirà e potrà salire al padre, ma ecco. E la seconda cosa, no, che sembra anche questa, no, un po' la tentazione che può toccare anche i nostri giorni, credere che in fondo la gente si converte perché gli viene mandato qualcosa di sensazionale, no? Anche questo è un rischio che si corre, no? Cioè, a volte c'è questa dimensione del sensazionale, no? Cioè che deve, ecco, si converte se vede una cosa senza... No, dice, non è neanche questo. Cioè, la vera conversione avviene quando tu percepisci innanzitutto che c'è il dono di una parola di Mosè, dei profeti, che hai il dono di una risurrezione con cui confrontarti, e soprattutto quando ti accorgi di avere a fianco a te un fratello, che è quel settimo fratello di cui hai bisogno, perché ecco, cinque fratelli più lui fa sei, più Lazzaro che è il settimo fratello. Ecco, ti sei dimenticato di accorgerti di questo settimo, che era forse la tua via di conversione. Era la via per cui, facendoti carico del suo bisogno, anche tu avresti potuto capire che come lui sei un uomo che ha bisogno di salvezza, nello specchio di questo tuo fratello bisognoso di salvezza.
Anche se uno dai morti può risorgere. Curiosamente quest'uomo si chiama Lazzaro, esattamente come Lazzaro, fratello di Marta e di Maria, che Gesù ha proprio risuscitato dai morti. Qualcuno ha voluto vedersi appunto questa figura, qualcuno, come già ci ha suggerito Don Augusto, Gesù stesso, appunto, la comunità dei discepoli dopo la risurrezione di Gesù, stupita del fatto appunto che molti anche all'annuncio della risurrezione non si sono convertiti, anche se uno risorge dai morti, questo può non essere decisivo. E allora appunto la risposta in questo dialogo tra appunto il ricco e Abramo è questo puntare sulla legge e i profeti, hanno la legge e i profeti. C'è qualche cosa appunto che ha il potere di scavare profondamente dentro l'uomo, questa parola di cui fidarsi, la legge e i profeti, voi sapete appunto è quel modo di dire che indica la scrittura, l'Antico Testamento. Se uno non è disponibile, se uno non si lascia toccare da questa parola, appunto significa che il cuore non è aperto. E questo ci spiega anche perché, come abbiamo appena sentito, il problema è che quest'uomo ricco non è stato capace di fare bene i conti. Ora dice Abramo appunto: ti domando allora, padre, che lo invii alla casa di mio padre, poiché ho 5 fratelli. Sbagliato. Non è vero che hai 5 fratelli, ne hai 6. E il sesto era tuo fratello. È perché non l'hai mai riconosciuto come un fratello. E voi sapete appunto che nel linguaggio appunto biblico, nella lingua appunto del popolo di Israele, il fratello è colui che appartiene al mio stesso sangue. Ecco, credo che questo è importante, cioè il fratello è colui che appartiene alla mia razza. Credo che in un momento così, anche dal punto di vista storico, riconoscere che quel Dio creatore che abbiamo pregato nel nostro Salmo 146 appunto è il creatore di ogni persona. Ogni uomo è mio fratello. Questo tracciare confini diventa sempre più pericoloso perché ci alleggeriamo la coscienza delle nostre responsabilità. E allora forse anche noi qualche volta corriamo il rischio non di non vedere, ma di non riconoscere quello che io sento essere un estraneo, in realtà è il fratello attraverso il quale il Signore mi sta chiamando e attraverso il quale può rispondere alla mia sete. E questo credo che sia davvero l'aspetto forte, cioè quello che io tante volte vedo come un problema, come una situazione che mi può chiedere fatica, tempo, attenzioni, che mi può portare via qualcosa, in realtà è la risposta ai miei bisogni più profondi. Nel momento in cui riconosco nell'altro un fratello, appunto, la cura per l'altro, che è esattamente ciò di cui questo Vangelo ci parla, è esattamente l'atteggiamento di Dio, ma appunto la cura dell'altro dà risposta alla mia sete, alla nostra sete. E allora ci lasciamo un po' provocare da questo testo questa sera anche per la nostra preghiera. Ci diamo il tempo adesso, ancora un quarto d'ora, per poi concludere insieme. E lasciamo che davvero questa parola possa aprire un po' i nostri occhi, il nostro cuore, aiutarci a riconoscere davvero dove si nasconde, dove siede, dove è gettato appunto quel fratello che io non so vedere, riconoscendo appunto che quella sete che tante volte mi colpisce in realtà è quel vuoto che il fratello è venuto a aiutarmi a riconoscere.